Segnalazioni classe terza. Terza A, scuola secondaria di primo grado di Auronzo di Cadore. Titolo dell'elaborato: il giornalista che faceva troppe domande.
Il giornalista che faceva troppe domande. Ciao ragazzi, sono Angelo e sono un giornalista, proprio come Giancarlo Siani, di cui vi voglio parlare per ricordare una persona che amava moltissimo il suo lavoro e lo faceva talmente bene e soprattutto con tanta onestà, che ha perso la vita a causa sua. Giancarlo nasce il 19 settembre 1959 a Napoli. È un ragazzo pieno di vita che si interessa a tutto quello che accade nella sua città e nel territorio. Dopo aver frequentato il liceo classico, si iscrive all'università e contemporaneamente inizia a scrivere, collaborando con il periodico Osservatorio sulla Camorra. Poi passa a Il Mattino come corrispondente da Torre Annunziata, la località che si trova vicino a Napoli. È un tipo molto curioso, come dovrebbe essere un vero giornalista. Esamina, ricerca, indaga prima di scrivere una sola riga. Dovrebbe occuparsi di cronaca nera, ma il suo interesse va ben oltre i fatti quotidiani e Giancarlo diventa presto un simbolo a Torre Annunziata. La sua Citroën Meari verde diventa famosa per le strade della città, quasi quanto il suo proprietario. Sempre a caccia di notizie, incurante di dare fastidio a persone molto potenti, perché Giancarlo capisce presto che la Camorra si è infiltrata nella vita politica, economica e sociale del territorio e a livelli sempre più alti. Le sue inchieste, che sembrano quasi delle indagini, mettono in luce i rapporti della Camorra con i politici locali per l'attribuzione degli appalti pubblici per la ricostruzione delle aree devastate dal terremoto dell'Irpinia del 1980. L'articolo che firma la sua condanna a morte è però quello pubblicato il 10 giugno del 1985. Esso riguarda l'arresto di Valentino Gionta, potente boss di Torre Annunziata, che è in carcere condannato all'ergastolo. Siani mette in luce i legami, le alleanze che si sono create tra le varie famiglie della Camorra, dopo anni di scontri a fuoco e vendette reciproche. Potrebbe cambiare la geografia della Camorra dopo l'arresto del super latitante Valentino Gionta. Così inizia il suo articolo. Tre mesi dopo, il 23 settembre 1985, viene ucciso con numerosi colpi di pistola. Di lì a poco tempo avrebbe ottenuto un vero e proprio contratto d'assunzione come redattore, realizzando così il sogno della sua vita. Come per altri caduti per mano della mafia, non è stato facile arrivare alla verità. Ci sono voluti 12 anni per smascherare i mandati e gli esecutori dell'omicidio di Giancarlo. Che cosa ci resta oggi di lui? Moltissimo, perché dopo la sua morte non solo non si è spento il suo ricordo, ma nel suo nome sono nate moltissime iniziative che hanno coinvolto scuole, istituzioni, gruppi di volontariato. Il primo a muoversi è stato Paolo, il fratello di Giancarlo, che ha dato vita ad un'associazione che vuole diffondere la cultura della legalità. Molti altri lo hanno seguito anche attraverso libri, film, canzoni che prendono spunto dalla sua vicenda. Hanno ribadito l'importanza di avere un'informazione libera, secondo quello che c'è scritto nella nostra Costituzione. Tra le tante iniziative nate in suo nome, ve ne voglio presentare due. La sua Meari verde, ritrovata e restaurata, viaggia ancora per l'Italia da nord a sud, guidata da giornalisti, magistrati e scrittori. È diventata il simbolo della libertà e delle battaglie contro la mafia. Pensate che è arrivata fino a Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo. La seconda iniziativa ha visto il coinvolgimento di un gruppo di artisti che hanno realizzato un murales. Il volto sorridente di Giancarlo, la Olivetti nera e la Meari verde corrono sul muro di cinta lungo 38 metri che si trova davanti alla sua casa, a pochi metri dal luogo in cui è stato ucciso. I colori scelti? Il verde della sua Meari, ma anche il colore della speranza, il grigio seppia ed il nero, i colori dell'inchiostro della sua macchina da scrivere e quindi riferimento alla carta stampata. L'iniziativa è stata portata avanti attraverso una sottoscrizione. Tutti hanno potuto partecipare, anche dando una piccola offerta. Cari ragazzi, voglio congedarmi da voi con una frase di Giancarlo. La criminalità, la corruzione non si combattono soltanto con i carabinieri. Le persone per scegliere devono sapere, devono conoscere i fatti. E allora quello che un giornalista dovrebbe fare è questo, informare.
Segnalazione terza B scuola secondaria di primo grado Emidio Paolin di Canale d'Agordo, titolo dell'elaborato Don Bruno.
Don Bruno, confido ancora una volta nella sensibilità e senso di solidarietà cristiana che qui mai è venuta meno. Fin da ora il mio e il loro grazie per tutto quello che farete. Questa è una frase speranzosa di Don Bruno Soppelsa, che ha deciso di dedicare la propria vita agli altri facendo volontariato. Sono arrivato in Costa d'Avorio nel marzo 2001. La vita era buona, trascorreva serena e non costante crescendo. Le strutture sociali, acqua, luce, corrente, strade, stavano raggiungendo un po' tutti i villaggi, anche i più dispersi della savana. La gente viveva in pace, in armonia, con i tanti migranti che venivano dai paesi della surregione. Poi improvvisamente scoppiò la guerra civile. Da allora, il 19 settembre 2002, viviamo sotto il controllo della ribellione. E io scelgo di restare, cercando di aiutare tutta la popolazione rimasta. Don Bruno è nato l'11 giugno 1969. Vive un'infanzia felice nelle belle Dolomiti di Falcade, un piccolo paesino dell'Agordino. Diventa diacono e sceglie la vita missionaria. Dopo aver fatto volontariato in Costa d'Avorio, decide di cambiare luogo andando in Thailandia. Qui a Bangkok oggi piove e ho appena smesso di studiare la lingua Thai per oggi. Sono al quarto mese di scuola e già si comincia a scrivere le prime frasi. Sembra quasi un miracolo. Tutti questi segni strani, ma mi ci vorrà ancora più di un anno prima di poter parlare e scrivere abbastanza da farmi capire. Vivo nel centro della capitale thailandese, assieme ad altri sacerdoti, al quinto piano di università per infermieri, a fianco dell'ospedale cattolico di St. Louis in Sandton Road. Quando avrò finito il tempo dello studio, mi dicono ci vorranno quasi 2 anni, raggiungerò l'equipe missionaria del Triveneto, nella missione di Che Hom al nord distretto di Lampang. Qui sono presenti 3 sacerdoti, già da 12 anni, chi più, chi meno, e stanno facendo un grande lavoro di evangelizzazione e di promozione umana, in mezzo alla gente povera delle montagne. Non certo le nostre Dolomiti, ma molto molto affascinanti. Più vivo a contatto con loro e più ho l'impressione di essere come un bambino, a cui vengono aperti sempre nuovi orizzonti, a cui viene comunicata la fede in modo nuovo, libero, semplice e vero. Aiutiamo Don Bruno a combattere la povertà, sostenendolo nella sua vita, bella ma difficile.
Segnalazione terza A scuola secondaria di primo grado Giordano Coffen di Domegge di Cadore, titolo dell'elaborato Se non fosse finita così.
Gentili ascoltatori, ci troviamo in studio oggi per intervistare una persona importante per la storia di Domegge, piccolo centro della provincia di Belluno, dove un ragazzo di nome Giordano Coffen ha lasciato una traccia indelebile nella storia del paese. Infatti la scuola media porta il suo nome.
Buongiorno Giordano, vorremmo farti alcune domande riguardanti la tua esperienza scolastica, lavorativa e magari sulla tua persona.
Certamente.
Com'è il tuo carattere?
Sono una persona ottimista e mi viene naturale aiutare le persone che mi stanno accanto.
Dove sei andato a scuola?
Ho frequentato le scuole elementari e le medie a Vallesella di Cadore. Invece alle superiori sono andato alla ragioneria di San Vito.
Sei bravo a scuola?
No, non particolarmente.
Qual è il tuo hobby?
Adoro i motori, la velocità, guidare la moto e andare in macchina a volte senza rispettare i limiti imposti.
Ti piace lavorare in polizia?
Sì.
Ti stanchi molto per questo lavoro?
No, non particolarmente.
Avevi qualche veicolo?
Sì, avevo un KTM 250 Enduro e una Fiat Punto.
Avresti qualche aneddoto da raccontarci?
Certo, una volta insieme al mio caro amico Gianmario Meneghin siamo partiti con la Panda di mio papà verso Laggio, fino a Pigne. All'inizio ha guidato Gianmario e poi, quando le strade erano più isolate, ho preso il volante e alla seconda curva che abbiamo trovato ci siamo ribaltati. Così, dopo esserci guardati, siamo scesi dal mezzo, siamo riusciti a raddrizzare la Panda e l'abbiamo portata nell'officina di Gianmario. Lì tentammo di metterla a posto al meglio, ma nonostante ci sembrasse come prima, mio padre si è accorto subito dei danni e ci ha fatto una bella lavata di testa. È stata un'esperienza molto divertente.
Grazie mille per la tua disponibilità.
Grazie a voi. Arrivederci.
Questa intervista è stata pensata e creata secondo le informazioni che ci sono state fornite dagli amici e dai familiari di Giordano, l'agente ausiliario originario di Domenico di Cadore, morto a Padova il 5 aprile 1991 presso il ristorante Le Padovanelle, durante una sparatoria che ha coinvolto anche il suo collega di pattuglia, l'assistente capo Giovanni Boraccino. Entrambi sono intervenuti per conto della Polizia di Stato con lo scopo di sventare una rapina. Entrambi sono stati colpiti alle spalle e hanno pagato con la vita l'attaccamento alla divisa e al lavoro di poliziotto.
Segnalazione terza A scuola secondaria di primo grado Emidio Paolin di Canale d'Agurdo, titolo dell'elaborato Charles Sumner.
Charles Sumner, Boston, 6 gennaio 1811. Nasce a Irving Street colui che diventerà un avvocato di fama e un importante politico statunitense. Nasce Charles Sumner. La capitale del Massachusetts, città dell'industria nascente, città simbolo degli ideali statunitensi, era moderna per quell'epoca e dinamica, luogo adatto per far nascere il credo politico del giovane Charles. Egli non proveniva da una famiglia ricca, ma aveva come tesoro le idee del padre, promotore di scuole aperte a studenti di ogni colore della pelle. Uomo distinto ed elegante, Sumner, dal volto magro ma dalla corporatura robusta, dallo sguardo fiero, è ritratto spesso con cespugliosi e folti capelli scuri. Cambiò più volte partito politico, fino ad arrivare a quello repubblicano. Si laureò nel 1830 all'Università di Harvard e divenne un avvocato. Viaggiò poi in Europa, soprattutto in Francia, dove apprese molti aspetti della cultura e tradizione francese. Partecipò inoltre ad alcune lezioni assieme a persone di colore. Questa esperienza fu molto significativa per lui, tanto che decise di diventare abolizionista non appena rientrò in America. Durante quel periodo, infatti, gli Stati Uniti stavano affrontando un periodo di crisi. Il dibattito a favore o contro la schiavitù diffusa negli Stati del Sud si trascinava in una serie di atti violenti e illegali. In pochi anni la tensione sarebbe esplosa dalla ben nota guerra di secessione, 1861-1865, che sarebbe finita a favore degli Stati del Nord e avrebbe portato alla liberazione degli schiavi. Ma per una vera giustizia si sarebbe dovuto ancora attendere molto, molto tempo.
Il 22 maggio 1856, un lustro prima della guerra, Sumner, allora senatore del Massachusetts, dovette soffrire per le sue idee, proprio nel Senato di Washington D.C. Fu infatti quasi ucciso da un esponente del Partito Democratico per la Carolina del Sud, Preston Smith Brooks. L'accaduto venne chiamato la bastonatura di Charles Sumner. Brooks picchiò brutalmente il senatore Sumner con un pesante bastone da passeggio, dopo che lui si era espresso in un discorso antischiavista due giorni prima. Al centro vi era il cosiddetto Bleeding Kansas, un conflitto caratterizzato da anni di minacce durante le elezioni, assalti e omicidi. C'era infatti chi voleva introdurre la schiavitù nello stato del Kansas. Successivamente alla bastonatura, Sumner lasciò il Senato per la convalescenza, dopo il trauma cranico. Fu considerato un vigliacco dai suoi nemici, ma il suo seggio, lì nell'immensa aula del Congresso, rimase vuoto fino al 1859, anno in cui Charles riprese il suo posto. Fu quel seggio il simbolo più forte della sua lotta alla schiavitù.
Nella parte finale del discorso antischiavista di Sumner risuona il suo appello trascinante. Lascia che ovunque gli elettori, pur rallegrandosi dei propri diritti, contribuiscano a proteggere anche gli uguali diritti dei più lontani concittadini e che il grido «Io sono un cittadino americano» non possa più essere lanciato invano contro oltraggi di ogni genere. Le ultime parole invocano i padri fondatori degli Stati Uniti, la Costituzione, il senso di giustizia e umanità, la pace, la libertà e Dio, protettore degli uomini liberi. Questo discorso esprime una verità per cui tutti dovrebbero combattere, perché ognuno di noi ha diritti che nessuno può violare o calpestare. Quelle di Sumner sono parole forti che oggi come allora ben esprimono i suoi ideali. Nella sua vita continuò a lavorare nella politica estera degli USA come repubblicano radicale. Morì l'11 marzo 1874 a Washington a causa di un infarto. Sopravvive però il suo ideale. La libertà appartiene a tutti.
E prima dell'ultimo componimento, premio speciale Radio Più, vi ricordo che potrete ascoltare tutti i temi sul sito internet radiopiu.net con accanto le motivazioni del premio. Premio speciale Radio Più, terza D, scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo di Sedico. Titolo dell'elaborato, Langston Huggers, poesia e diritti civili.
2019.
Buongiorno prof.
Buongiorno.
Buongiorno.
Cari ragazzi, ci siamo?
Sì, prof.
Buongiorno prof. Mio padre ieri mi ha fatto ascoltare una vecchia canzone che penso potrebbe piacerle.
E di che canzone si tratta?
I The Wary Blues. L'ha composto uno scrittore che visse negli USA durante il periodo della segregazione razziale tra bianchi e neri.
Prof, mi scusi, ma cosa significa segregazione razziale? E quando è avvenuta?
Nel XIX e XX secolo, gli statunitensi non riconoscevano uguali diritti ai neri nella società.
Anch'io ho una domanda per Federico. Come si chiama questo scrittore?
Langston Hughes.
Cosa sai dirmi su di lui?
È stato uno scrittore, poeta e giornalista statunitense di colore che combatteva perché gli afroamericani avessero gli stessi diritti degli uomini bianchi.
Interessante.
Posso fargli ascoltare la Lim?
Ok, ascoltiamola. Ragazzi, state in silenzio che ascoltiamo il blues che ci ha proposto il vostro compagno.
Sweet blues coming from a black man's soul. Oh blues, in a deep song voice with the melancholy tone, I heard that Negro sing that old piano moan. Ain't got nobody in all this world, ain't got nobody but myself. I's gwine to quit my frownin' and put my troubles on the shelf.
Droning a drowsy syncopated tune, rocking back and forth to a mellow croon, I heard a Negro play down on Lenox Avenue the other night, by the pale pallor of an old gaslight.
Prof, ma il testo in inglese non capisco niente.
Hai ragione. Simone, riesci a tradurla?
Ci provo. Blues di stanchezza. Mormorava un sonnacchioso motivo sincopato e succullava in una dolce cantilena. Ho udito un negro che suonava a Lenox Avenue l'altra sera sotto il fioco pallore d'un vecchio lumagas.
Bene ragazzi, l'argomento è molto interessante e quindi vi chiedo di fare una ricerca per trovare più informazioni possibili su questo poeta. Avete una settimana di tempo. Vedrete che vi piacerà.
Una settimana dopo.
Avete fatto la ricerca?
Prof, ho scoperto che la canzone veniva suonata al Cotton Club, un locale di New York in cui si esibirono, dal 1923 al 1936, artisti jazz afroamericani che si battevano per i diritti dei neri.
1930. La maggior parte dei musicisti rimane povera, ma la musica che producono, anche se non li porta a milioni, dà a milioni di persone felicità.
2019.
E qualcuno ha trovato qualcosa sulle leggi di Jim Crow?
Sì, erano le leggi razziali, ma ho scoperto che Jim Crow non c'entra niente e che era solo una rappresentazione caricaturale per prendere in giro le persone di colore.
E che cosa prevedevano queste leggi?
Era in vigore la segregazione razziale, che come slogan aveva separati ma uguali.
Ma cosa vuol dire separati da uguali?
Ad esempio, che i neri potevano entrare in alcuni locali pubblici, ma avevano sale separate, bagni e lavandini diversi, e nei mezzi pubblici potevano sedersi solo dietro, e se un bianco rimaneva in piedi, dovevano cedergli il posto.
Ma non è giusto nei confronti delle persone di colore?
A proposito dei posti nei mezzi pubblici, anche Hughes denunciò questa norma in una poesia.
1931. Dov'è il posto per Jim Crow su questa giostra, signore? Perché io voglio salire giù nel sud, da dove provengo, bianchi e negri non possono sedersi uno accanto all'altro. Giù nel sud, nel treno, c'è una carrozza apposta per Jim Crow. Sulle corriere ci mettono dietro, ma qui non c'è un retro per una giostra. Dov'è un cavallo per un bambino negro?
Ragazzi, uno dei diritti più importanti per un cittadino?
Io lo so, è il diritto di voto, e anche per questo il poeta si è battuto, ma mai con la violenza, sempre con le sue poesie.
In internet ho trovato che gli afroamericani poterono votare veramente solo nel 1965.
Allora Hughes vide questa vittoria, dato che è morto nel 1967.
1936. Oh, che l'America sia di nuovo America, la terra che ancora non è mai stata, e che pure deve essere la terra dove ogni uomo è libero, la terra che è mia, dei poveri, gli indiani, i negri, mi, di noi che abbiamo fatto l'America.
2019. Prof, sa qual è la cosa che mi ha colpito di più? Che con la poesia e la musica, Hughes ha combattuto per un mondo più giusto.
È vero.
Ah sì, è giusto.
Hai proprio ragione.
1923. My people, the night is beautiful, so the face of my people. The stars are beautiful, so the eyes of my people. Beautiful also is the sun. Beautiful also are the souls of my people.
Mm-hmm.